Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Allora, ricominciamo. Sfere di Dyson, come diceva Francesco, potevano essere insonorizzate. E nasce tutto, sono note nella fantascienza, ma nascono appunto da Freeman Dyson, anzi vedremo che nascono da un altro scrittore di fantascienza che è Stapledon, che lo precede. E l'idea è di circondare completamente la stella, una stella qualunque, a un'orbita grosso modo quella terrestre, con una struttura che possa assorbire completamente l'energia della stella e quindi soddisfare i requisiti di altissime richieste energetiche di una civilizzazione ipoteticamente molto molto avanzata. Appunto, l'idea non è di Dyson, lui dice si dovrebbe chiamare sfera di Stapledon, comunque l'idea è questa qua. Questo è preso da un videogioco che è Dyson Sphere Program, è tipo Factorio, sono quei giochi bellissimi che richiederebbero giorni, settimane per giocarsi, in cui dovete andare a costruire vari oggetti e fino ad avere oggetti sempre più complessi, fino appunto a mandare in orbita questi tasselli, questi pezzi della sfera di Dyson, che appunto va a circondare la stella a distanze astronomiche, ossia 100 milioni di chilometri, 100-150 milioni di chilometri. Il gioco è bellissimo, poi hanno introdotto anche i cattivi, insomma è splendido, però non è proprio così, cioè io ci ho giocato anche un po', ma porta via una quantità di tempo senza fine. Però se vi interessa anche i tutorial su YouTube eccetera, vedete, dovete avere tutte queste strutture di fabbriche che producono oggetti che vanno a mandare via i tasselli, però rende molto bene l'idea su quella che vuol dire una civiltà interstellare in grado di poter pensare di realizzare un qualcosa del genere. Appunto, citavo Stapledon probabilmente è un autore di fantascienza che appunto precede tantissimi altri, 1886-1950, morto giovane, appunto 64 anni, ha scritto vari romanzi di fantascienza che hanno già trattato molti dei temi che si ritrovano nella fantascienza odierna e quindi va bene quando si rivedono, bellissimo, però spesso si dice sì, però guarda che l'hanno fatto 50 volte, non è che sei così originale. Appunto lui già nel 1930, quindi oramai quasi un secolo fa, scrive Last and First Man, i primi e gli ultimi uomini, ossia la storia della specie umana in 2 miliardi di anni. Già il poter affrontare quella che è l'evoluzione da qui a 100-1000 anni è già complicatissimo, arrivare a quelle scale temporali è un balzo appunto filosofico che però lui ha affrontato e che poi viene ripreso tantissime volte appunto da vari temi di fantascienza. Però la sfera di Dyson, che appunto Dyson dice chiamate la sfera di Stapledon, è del 37 e appunto qui si tratta di una persona che si ritrova il suo cervello, la sua mente unita con quella di un altro essere alieno, con una civiltà molto molto più avanzata, e appunto si ritrova a viaggiare nella galassia, anche in altre galassie, e tra le varie cose che incontra è queste gigantesche strutture appunto costruite per assorbire completamente l'energia della stella. Ovviamente qui parliamo di energia di fusione nucleare e quindi estremamente efficiente. La stella ce l'avete gratis, se poteste costruire questa struttura intorno alla stella vi ritrovereste con una quantità di energia enorme, magari enorme per adesso, ma non tanto per le civilizzazioni le civiltà che vanno più avanti. Se vi interessa, sta su Gutenberg, io lo trovo su quello australiano, Gutenberg Australia, è legale, quindi si può scaricare legalmente, ovviamente in testo va formattato, ma insomma È anche interessante la prefazione che dice, appunto, 37, al momento in cui l'Europa è nel pericolo di una catastrofe peggiore di quella del 1914, un libro come questo può essere condannato come una distrazione dalla difesa della civilizzazione contro il barbarismo, eccetera, eccetera, però lui va avanti e dice sì, però è importante anche guardare oltre e avere un filo di speranza, oltre quello che appunto il 37 ha voglia fino al 45, sono 8 anni di oscurità. Tra le mega strutture e tra le vari racconti c'è Ringworld, questo è un romanzo, anzi una serie di romanzi di Larry Niven. Larry Niven è probabilmente noto ai fan di Star Trek perché ha scritto vari racconti, varie puntate di non so se di proprio di old series con le persone, ma sicuramente quelle con la versione dei cartoni animati. Infatti in Star Trek ci sono gli Xinti, che sono dei gattoni un po' tipo i Gilrati di quell'altro, di Wing Commander, con cui si scontrano più o meno i terrestri. Qui ci sono più guerre nel mondo in cui è ambientato Ringworld. Anche qua, a mio modestissimo avviso, i racconti brevi di Larry Niven sono spassosissimi, dotati di uno humor molto, molto sottile, con questi piloti che vanno a provare le astronavi indistruttibili costruite da un'altra civiltà, e però poi si trovano tutti in una situazione molto particolari. E però questo è uno dei primi suoi romanzi estesi, appunto l'idea che c'erano questi ingegneri dell'anello che avevano costruito questa civiltà enorme con un solo anello, ma comunque gigantesco, sempre 150 milioni di chilometri, tanto più che avevano fatto le copie dei pianeti stampate sui pezzi dell'anello, perché aveva a disposizione quantità di volume, di spazio in vere conde. E poi viene discusso che l'anello è instabile come orbita, anche la sfera di Dyson, se fosse una sfera rigida, sarebbe instabile. Comunque è un interessante esercizio di fantascienza, però di nuovo, se dovete leggere Niven e cominciare, vi suggerirei i racconti brevi. Dopodiché, appunto, come la questione? La questione è che Dyson si ispira a questo. Dyson abbiamo visto tante volte, soprattutto lui è famoso per una quantità di progressi nella fisica moderna, delle particelle e così via. Ne abbiamo parlato in dettaglio per un'altra cosa che era il progetto Orion, ossia le astronavi spinte da esplosioni nucleari. Lui aveva preso una leave of absence di un anno dall'Institute of Advanced Studies a Princeton per studiare con Ted Taylor la fattibilità di queste astronavi spinte dall'energia nucleare, ma in maniera appunto dalle bombe nucleari. Ora quello fu abbandonato, però ricordiamo sempre che con quel tipo di tecnologia anni 50 si sarebbe potuti arrivare già adesso su Alfa Centauri, perché si sarebbe potuta raggiungere il 10% della velocità della luce. Comunque sia, tra le varie cose che ha fatto, ha scritto questo articolo su Science nel 1960, ricerca di sorgenti artificiali stellari di radiazioni infrarosse. Il trucco è proprio questo: se voi costruite una sfera di Dyson intorno alla stella, oltre al fatto che non si sente niente, come non si sentiva niente nell'inizio del video, ma soprattutto comunque l'energia che assorbite, la termodinamica mi impone che la dovete rimettere a frequenze più basse nell'infrarosso, perché comunque assorbite l'energia, vi scaldate, la potete usare quanto volete, tutto quello che volete, ma alla fine dovete andare a espellerla nell'infrarosso. E quindi questa è una pagina è un micro in più per le citazioni, ma insomma in una paginetta si legge tranquillamente se le esseri extraterrestri intelligenti esistono e hanno raggiunto un livello elevato di sviluppo tecnologico. Uno dei, appunto, dei prodotti secondari del metabolismo è la conversione della luce stellare nell'infrarosso. Alla fine quello da lì non scappate, la termodinamica questo ve lo impone, e vi dice: proponiamo una ricerca di sorgenti dell'infrarosso che si affianchino a quelle della ricerca SETI, della ricerca di comunicazioni interstellari e radio. E quindi lui parte appunto a raccontare la questione del radio. È importante, però dice, è importante anche andarla a cercare nell'infrarosso. Vabbè, questo è appunto l'abstract che ho appena letto, eccolo qua. Il punto, lui fa un conto molto semplice in realtà. Lui dice, partiamo in realtà dal fondo, in 3.000 anni, se la crescita dell'umanità, di una qualunque specie intelligente, è dell'1% all'anno, visto che sono quelli che si chiamano interessi composti, o crescita composta, vi ritrovate in 3.000 anni una crescita di 10 alla 12, quindi di 1.000 miliardi, di un fattore 1.000 miliardi. Ora è chiaro che questa cosa qui sul pianeta Terra non è a questa rate qua più o meno, ma comunque poco ci manca, ma comunque 10 alla 12 solo sulla Terra non ne uscite, è impossibile. Quindi che cosa, come si può fare? Appunto, la biosfera, dice, al momento le risorse umane sono limitate alla biosfera della Terra, neanche tutta la Terra, scusate, 5 per 10 alla 19 grammi, quindi quello è la, l'energia, e questo poi si declina anche nel riscaldamento globale, comunque sia noi consumiamo 10 alla 20 erg al secondo, la fornitura di energia. Dopodiché, realisticamente, uno quello che può fare è andare a prendere una massa dell'ordine di 10 alla 30, cioè se sei in grado di prendere un pianeta, non prendi la Terra, prendi Giove. E qui anche Arthur Clarke dice di essersi ispirato a questi lavori, sia di Dyson che di Stapleton. Qui ci ritrovate eco del, soprattutto di due, non di 2001, ma 2010, la seconda odissea. E l'energia che potreste prendere con queste masse qua è 10 alla 33 erg, quindi questi qui sono 10 alla 20 erg al secondo, ci sono 10 alla 5 secondi per giorno, quindi 25, un altro 10 alla 3, 28, insomma riuscite ad andare avanti per parecchie migliaia di anni con questa massa qua. Quindi se uno fa tutto il conto, eccetera, eccetera, si legge molto bene, se lo recuperate l'articolo si segue senza problemi, appunto non bisognerebbe confinarci a cercare il vicinato delle stelle visibili, ma l'habitat ideale è un habitat di un oggetto oscuro, composto, costituito da un oggetto oscuro, grande quanto l'orbita terrestre, con una superficie di tutto questo oggetto tra 200 e 300 gradi Kelvin. Sarebbe oscuro, ma irradierebbe copiosamente come la stella, alla stessa bilancio energetico, vuoto per pieno, nell'infrarosso a 10 micron, ossia a temperatura 300 Kelvin, è la temperatura umana, no? Noi emaniamo a 37 gradi Celsius, ossia 300 Kelvin, è un po' l'infrarosso quello di Predator. E guarda caso, it happens, abbiamo la fortuna che l'atmosfera terrestre è trasparente in questo intervallo energetico, non c'è assorbimento tra 8 e 12 micron, e quindi possiamo fare questa cosa qua. Marte e Venere non si è visto niente, e propongo di andare e fare uno scan su queste dimensioni e queste grandezze qua. Dopodiché, che succede? Succede che vari hanno fatto varie ricerche, e appunto l'articolo che ha un po' suggerito di fare questo video di oggi è uno uscito da pochissimo, il 6 maggio del 2024, su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. In realtà è un secondo articolo, ma conviene partire da stellare e poi espandere al galattico. È un gruppo di ricerca per lo più svedese, molto serio. Si è presa Gaia, ricordate, Gaia, ne abbiamo parlato tante volte, è il satellite che sta facendo letteralmente la mappa stellare della galassia, ne abbiamo parlato nelle primissime live con Giuliano Giuffrida. DR3 vuol dire Data Release 3, cioè il terzo blocco di dati che sono stati resi pubblici dopo che sono stati analizzati e ripuliti dal team che si occupa di Gaia, appunto. Tumas e WISE sono altri satelliti, WISE ad esempio un satellite dell'infrarosso di cui parleremo un po' più avanti. E di nuovo i temi sono quelli, questo anche saltando la parte di analisi dati eccetera, che è fondamentale, ma poi alla fine uno vede un po' chi doveva apparare, si segue abbastanza bene. La ricerca di intelligenza terrestre viene cercata in varie con varie tecniche, in varie frequenze, e trovare le sfere di Dyson in realtà è potenzialmente più facile, perché potenzialmente sono più grandi. E quindi vediamo un po' che succede. Loro si sono fatti una pipeline che usa tanti filtri, ci mette anche un po' di reti neuronali, convolutional neural network, per ridurre la confusione sia tra vari oggetti che la risoluzione del satellite WISE, e poi c'è tutta una pipeline. Prima di andare a vedere brevemente come analizzano i dati, quello che è interessante è che loro appunto mostrano come viene modificato lo spettro di una stella tipo Sole. Cioè lo spettro del Sole è questa curva nera qui, è lo spettro di corpo nero, l'abbiamo parlato tante volte, è lo spettro di una stella appunto tipo Sole che emette a quelle frequenze lì, E dopodiché, se io metto una sfera di Dyson, gamma è il fattore di assorbimento, cioè se io in realtà non ricopro tutta la superficie in orbita terrestre, ma solo il 10%, vedete, mi si abbassa di pochissimo, e questa grigia qua, mi si abbassa di pochissimo l'emissione nel visibile, però mi si alza di molto quella nell'infrarosso, perché tutta questa micro differenza qui viene in qualche maniera convertita e scaricata alle alte frequenze. Se ne copro metà e o copro il 90%, la cosa ovviamente aumenta, l'assorbimento alle energie visibili è maggiore, ma l'aumento alle basse sì, è maggiore, ma insomma sempre lì stiamo. Questo è importante perché vuol dire che se io ho anche, avessi degli strumenti più precisi di quelli che ci sono, ma se io ho anche un abbassamento non percepibile nel visibile rispetto a una stella standard, però ho un grosso innalzamento nell'infrarosso, ed è quello che poi loro vanno a vedere. Ora, DS ovviamente Dyson Sphere, io non riesco a leggere DS, leggo Death Star, la morte nera, che non c'entra niente, però questo per me DS è la morte nera. Comunque sia, qui scherzi a parte, ovviamente questa è la temperatura di emissione della sfera di Dyson, 100, 300, 600 Kelvin, quindi un oggetto molto freddo. 300, lo ricordiamo, è la temperatura del corpo umano, 600 è della carta che brucia più o meno, e 100 è più o meno l'azoto solido. E quindi di nuovo si abbassa questa emissione qua a parità di copertura e si innalza nelle frequenze dell'infrarosso. Queste bande GJH V1, V2, V3, V4 sono le bande di osservazione dei vari satelliti. G sta per Gaia, W14 sta per WISE e questi qui, JH e KS, se non sbaglio, sono tutti e tre di TUMAS. Citava David Kardashev. E appunto salutiamo, già prima di passare appunto a Nicolai Kardashev, salutiamo Occhia Rock, Ferruccio. E sì, c'è anche l'equazione di Drake, che però non è che spiegano, cercano di parametrizzare il fatto che la possibilità appunto che ci siano altre civiltà. Comunque sia, come spesso avviene, Kardashev è un astrofisico famosissimo nel campo dell'astrofisica, ma noto appunto perché ha fatto la classificazione in tre civilizzazioni. Se andate a leggere la sua biografia, è una cosa neanche da libro cuore, terribile, perché appunto i suoi genitori erano rivoluzionari della prima ora, il padre fu fucilato nelle purghe staliniste, la madre mandata nei campi di lavoro, la zia uccisa nella seconda guerra mondiale, lui era prima in orfanotrofio, poi in un mega appartamento comune e così via, ma insomma alla fine diventa uno dei più famosi radioastronomi, astronomi in generale, della Unione Sovietica. 32-19, tra le varie cose che riuscì a fare era questo radiotelescopio, lo Spectre R, che era un grande radiotelescopio, tra l'altro lanciato da Baikonur con uno Zenit, quando ancora si poteva, nel 2011, perché lo Zenit era con grossa componenti quasi tutto di costruzione ucraina, quindi infatti.
Ciao pod ascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
Poi fu abbandonato. Noi lanciammo Nina con lo Zenith nel 1998 e addirittura poi dovettero rimpiazzare anche le batterie delle Soyuz, alcuni sistemi di guida delle Soyuz con equipaggio, proprio appunto in virtù, questo già nel 2010. Noi lanciamo Minieuso nel 2019, infatti Minieuso, che fu lanciato nel 2019, aveva una capsula Soyuz che veniva chiamata uncrewed, cioè non un cargo, era una capsula per umani, in cui però avevano sostituito tutta una serie di sistemi, proprio perché appunto c'era la situazione che poi sarebbe degenerata di lì a poco. Comunque sia, questa è un'idea geniale di mettere un radiotelescopio, sì, un rivelatore radio in orbita. Qui la scala non rende l'idea, ma insomma in orbita altissima, andiamo oltre l'orbita lunare, vedete, ha un perigeo 10.000 km, quindi un terzo dei satelliti in orbita geostazionaria, ma oltre la Luna, 390.000 km. La vicinanza con la Luna, cioè insomma il fatto che andasse a quelle altezze lì, rendeva instabile l'orbita. Ora è più stabile, ma comunque nel 2019 ha cessato di funzionare. Però ha funzionato 8 anni, e l'idea è di avere veri long baseline radiotelescopi, gli accenti, nel senso che io ho un telescopio a terra e uno a 300.000 km, riesco a fare interferometria non sui meri 12.000 km, che può essere il massimo della distanza tra due radiotelescopi a terra, ma appunto con 300.000 km, quindi avere una risoluzione molto molto più elevata. Questa cosa qui si meriterebbe una puntata a parte, infatti ne parleremo a parte, ma insomma l'idea di fare interferometria a queste grandissime distanze vorrebbe dire andare a fare, per esempio, tanto per dirne una, un imaging del buco nero molto migliore di quella che c'è adesso. Tutti gli articoli sovietici e anche adesso russi vengono tradotti dal russo e ripubblicati in inglese, quindi questa è la versione di Transmission of Information by Extraterrestrial Civilization di Kardashev, Soviet Astronomy del 64, e appunto lui dice: una civilizzazione molto avanzata potrebbe emettere con queste energie qua, 4 per 10 alla 33 erga al secondo, e potrebbe trasmettere lui parla del radio, appunto era un radioastronomo, con capacità compatibili con le nostre strutture di ricezione. E qui introduce i famigerati 3 livelli della scala di Kardashev. Primo, secondo, terzo, quarto no. Il primo siamo noi, che comunque è un buon risultato, 4 per 10 alla 19 erga al secondo, 10 alla 20 diceva Dyson, ma insomma stiamo lì, e quello che è il nostro livello. Se sapete fare le sfere di Dyson, vi meritate la seconda stellina, il secondo livello nella civilizzazione di Kardashev, 4 per 10 alla 33 erga al secondo, quindi ci sono 14 ordini di grandezza, quindi 100.000 miliardi, ma comunque sia, questi sono i numeri. Alla fine la termodinamica e i numeri non mentono. Se arrivate su scala galattica, arriviamo a 10 alla 44 erga al secondo. Paradossalmente, dice lui, è più semplice vedere i livelli 2 e 3, perché quelli di tipo 1 sono più piccoli. Adesso si potrebbero vedere, anzi tra un po', con i rivelatori, quelli gli esopianeti, ma insomma ancora non ci siamo arrivati. Ricordiamo che qui lui scriveva nel 64, quindi parliamo di 80 anni fa. No, 60 anni fa, ma comunque. E quindi dice, vediamo se si riescono a trovare i livelli di tipo 2 e 3. Vabbè, questa è la stessa cosa. Appunto, quello che hanno fatto erano i candidati di Gaia, e appunto i candidati della sfera cioè cercare candidati delle sfere di Dyson utilizzando Gaia Data Release 3, TUMAS e WISE, quindi sono quelli che accennavo prima, quindi Gaia il mappatore stellare e i rivelatori nell'infrarosso. E questa è la pipeline, cioè c'è tutta un'analisi dei dati in cui si parte da 5 milioni di sorgenti, 5 milioni di stelle mappate da Gaia per cercare le Death Star, non sono delle morte nere, ma da Dyson Sphere, e appunto tutti i dati dentro i 300 parsec devono essere anche rivelati da WISE, devono essere fittati, cioè devono essere fatti bene. Li posso classificare, li faccio una serie di tagli di esclusione legata al fatto che devono essere delle stelle e così via, devono essere dati puliti, signal over noise ratio, cioè il rapporto segnale rumore deve essere sopra 3,5 e comunque me li guardo. Si sono messi lì, si sono messi di santa pazienza e hanno fatto questo articolo che poi si segue abbastanza bene. Queste sono le distribuzioni appunto delle emissioni spettrali osservate questa volta, non calcolate, data in model, e quindi dice guardate questi oggetti qui, più o meno le foto corrispondono appunto V2, V3, V4, sono V2, V3, V4, J è Tumas, è questa frequenza qua, e DSS del Gaia nel rosso. Lui ti fa vedere solo alcune foto, vedete che anche la grandezza delle immagini legate a come sono sfocate, la risoluzione e così via, ma insomma lui dice guarda questi candidati qui non emettono con un corpo nero vero e proprio, perché invece di andare giù questi se ne vanno su. Questo è un candidato e questo è un altro. Appunto, questa è la frequenza. Qui abbiamo il rosso, il blu, il visibile nostro, e qua c'è l'infrarosso. Ricordiamo che appunto noi umani emettiamo queste frequenze qua. Dopodiché si ritrovano 7 candidati. Eccoli qua. Se volete i numeri di Gaia sono questi qui. Magari non ve li leggo perché insomma va bene, già abbiamo perso abbastanza tempo con queste defiance. Addirittura va a vedere anche al fondo intorno a 100 micron per vedere se c'è un fondo nel radio, e comunque sia, eccoli qua in un diagramma di Hertzsprung-Russell, cioè magnitudine e luminosità. Questa è la sequenza principale, il colore è dove ci sono molte più stelle, sono tutte più o meno fuori della linea della frequenza principale, ma neanche troppo lontani, anche se alcuni insomma stanno abbastanza oltre i confini. La conclusione è pragmatica, dice guardate, noi ce li siamo guardati, abbiamo cercato 5 milioni di sorgenti, abbiamo trovato 7 nane di tipo M che hanno un eccesso infrarosso che non è chiaro quale sia, ed è compatibile con i modelli della Dyson Sphere. Abbiamo fatto i modelli, abbiamo visto quanto è il fattore di copertura plausibile, però ci sono parecchie di tutte le spiegazioni naturali, nessuna può spiegare questo fenomeno, soprattutto dato il fatto che sono di classe M. Loro dicono ovviamente sono consistenti con Dyson Sphere, ma è super prematuro presumere che queste emissioni dell'infrarosso siano dovute a quello, però è importante andare a studiarle in più in dettaglio e vedere che cosa sono, insomma vale la pena andarci e andare più in dettaglio. Ora, se portate pazienza, scusate appunto di nuovo per i ritardi, li taglieremo nell'offline. C'era il primo articolo che avevano fatto loro quasi 10 anni fa, nel 2015, in cui in realtà se l'andavano a cercare extragalattico. Prima l'hanno fatto prima perché appunto è più semplice, De Gaia ancora non aveva rilasciato i dati. Qui l'idea è cerchiamo le civilizzazioni, le civiltà di tipo 3, ossia in che si sono pappate o comunque che hanno conquistato, colonizzato, utilizzato, sfruttato quello che volete la galassia. Come lo fanno? Usano la relazione di Tully-Fisher, che in pratica è una relazione molto ben precisa tra la rotazione della galassia, la luminosità e le dimensioni. E questi si sono guardati 1359 galassie a disco, e non hanno trovata praticamente nessuna, e mettono quindi un limite del 3% sulla frazione di galassie che sono soggette a Dysonian Astral Engineering su scale galattiche. Comunque il fatto di riuscire a scrivere queste parole qui in un contesto serio su Astrophysical Journal, tanto di cappello, invidia profondissima. E quindi abbiamo alcuni candidati, anche qua non mi ricordo quanti erano, 7-8, li vedremo, però nessuno di questi è molto molto forte, quindi il limite sulle civilizzazioni di tipo 3 date le galassie a disco è del meno dello 0,3%, il 3 per 1000. Di nuovo rifà tutto il discorso sul storico, l'uso appunto delle relazioni di scala nasce nel 99 con Annis, e vedere appunto come viene consumata, utilizzata la galassia, perché appunto emetterebbe molto meno luminosità rispetto alla curva di rotazione, appunto la relazione di Tully-Fisher. Nel 99 non hanno trovato nulla con 57 galassie a disco e 106 ellittiche, e loro dice adesso noi scaliamo di un fattore 10 e ce ne andiamo a vedere quasi 1400. Ed eccole qua, questa è la relazione magnitudine e curva di rotazione, tutte le galassie stanno qua, questa relazione appunto è una relazione empirica tra la grandezza, la dispersione della velocità della galassia spirale e la magnitudine. Queste sono le 1359 galassie che si sono andate a vedere, la velocità, la grandezza della velocità si fa con la riga a 21 cm in H-alfa, ne abbiamo parlato tante volte. Comunque sì, il punto è che loro si ritrovano, eccoli qua, quattro candidati, alcuni che stanno proprio al limite e quattro candidati che sono fuori questa relazione qua. Anche questi sarebbero borderline, ma insomma, questi, quelli importanti sono questi qua in rosso. Questi in rosso però lui dice guarda, se ce ne andiamo a vedere nell'infrarosso, in realtà eccole qua, sono queste qui, 9, 4, 10, queste galassie qua, non hanno niente di particolare, se mettono nell'infrarosso emettono un po' di più, anche qui se le vanno a vedere con WISE, queste sono le emissioni, differenze di colore spettrale rispetto a differenze di altro colore per appunto evidenziare i differenti tipi di emissioni, e queste sembrerebbero essere delle mere galassie Luminous Infrared Galaxies, LIRG, e quindi dice non ci sembra che ci sia nulla, quindi la conclusione è che hanno trovato solo il 3%, cioè meno del 3% di questi oggetti hanno questa segnatura. WISE, ne avevamo parlato prima, appunto è un satellite che doveva stare su 10 mesi e ancora vive e lotta assieme a noi, neanche tanto grande, ma che appunto dà dei contributi importantissimi alla parte infrarossa, e quindi di nuovo è importante, anche si affianca a James Webb e agli altri. Vale la pena vedere le simulazioni, anche andare lì, la Astrophysical Journal si scarica legalmente senza problemi. Se una civiltà passa da tipo 2 a tipo 3, questa è la galassia vista dall'altro, vista di lato, dopo 5 milioni di anni si espande su queste scale qua. Dopo 20 milioni di anni consuma quello che sarebbe un quadrante della galassia in termini di Star Trek, dopo 275 milioni di anni si è fatta fuori tutto un braccio e la parte centrale, mezzo miliardo di anni, un miliardo di anni, in pratica tutta la galassia è occupata da sfere di Dyson, o comunque l'energia è assorbita nel visibile e riemessa, però questa volta su scala galattica, nell'infrarosso, e quindi quello che loro erano andati a cercare. Però appunto hanno dei grandi, questo è il quadro visto in sequenza, quello che hanno cercato, non hanno trovato nulla, però di nuovo quello che è importante è il metodo e raffinare i metodi via via che si va avanti, soprattutto perché è improbabile che una civiltà avanzata costruisca una sfera di Dyson, è più probabile che riesca ad avere i reattori a fusione o reattori molto più efficienti su scala locale piuttosto che andare a prendere l'energia della stella. Però rimane il fatto che nell'ipotesi originale di Dyson, se tu hai una crescita di tipo esponenziale, quella tipo di energia e quella quantità di energia ti serve, quindi se non è una stella saranno 100 stelline piccole artificiali, ma da lì devi passare perché altrimenti non soddisfi la crescita esponenziale. E ovviamente, come si è visto per tutte le crescite esponenziali, prima o poi queste si bloccano, e la domanda che è legata appunto alle varie questioni di Drake e così via, si riallaccia appunto proprio alla questione di dove stanno tutti questi alieni qua. Prima di passare alle domande, vi volevo citare proprio per crescita esponenziale, l'avevo parlato tanto tempo fa, è un vecchio giochetto solo online su browser, paperclip, cioè andate a creare le paperclip, proprio le graffette per fermare i fogli, è molto semplice, ma questo alla fine viene a raccontare una storia di fantascienza, si fa in qualche oretta, ma a tempo perso, voglio dire, non richiede nessuna particolare complessità come quella iniziale, però tratta proprio la crescita esponenziale su scala galattica a partire dalle graffette dei fogli. Quindi se vi capita appunto Decision Problem, oppure cercate Universal Paperclip, è uno spasso. Vediamo adesso brevemente le domande. Sì, sono tutte redshift corrette, e le distanze sono distanze vicine, sono redshift vicinissime. Vince giustamente dice: se fossero circondate dal pulviscolo interstellare, questo non potrebbe simulare l'effetto di una sfera di Dyson. Esatto. Infatti, se ricordate, qualche anno fa, oramai 4-5 anni fa, era venuto fuori che c'era un candidato di una stella che emetteva troppo nell'infrarosso, e quindi pensavano che fosse una mega struttura aliena. In realtà poi l'evoluzione delle emissioni faceva pensare, ovviamente era pulviscolo, più che interstellare, pulviscolo protoplanetario o planetario, e la variabilità era proprio legata al fatto che questi oggetti stessero ruotando, corruotando con la stella. E dopodiché direi che non c'è molto altra traduzione dal russo, sono finito io nel buco nero, e poi appunto la questione è grazie Rax 96, ciao di Future is Now, interessato di Interstellar, scusate, ma oggi è stata una giornata complessa, e appunto poi c'è l'equazione di Drake che appunto quantifica o calcola la questione della abbondanza di civiltà extraterrestre nella galassia. I candidati stellari, ah no vabbè, ma quelli staranno, no, entro 300 parsec, Francesco, i candidati stellari loro hanno preso Gaia entro 300 parsec, quindi entro 1000 anni luce, quindi in realtà se vogliamo possono essere anche pericolosi per la nostra sopravvivenza, se uno vuole un po' sposare le tesi della foresta oscura di Csikszentmihalyi. Vabbè ragazzi, grazie mille di essere stati qui con me con tutti i problemi di rete, di microfono e così via, la taglierò ovviamente nell'offline. Buon fine settimana, se tutto va bene con la rete migliore ci rivedremo domani, ma non è detto per la rete migliore. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.